Allora, per sostituzione l'avvocato Taddei disponibile? Grazie.
Come sempre, signor Presidente.
Allora, Arculeo, contumace, avvocato Lamma, sostituito avvocato Taddei. Bonecchi, contumace, avvocato Alborghetti. Scusi, del foro di Padova lei. Va bene, allora, avvocato Alborghetti, sostituito dall'avvocato De Danieri del foro di Padova. Poi Caffagnini, contumace, anzi non più contumace e non presente. Avvocato Taddei, anche per avvocato Mazzari, entrambi presenti. Poi Ceci, contumace, avvocato D'Addabbo, sostituito dall'avvocato Torro, che però è sostituta di una persona che è presente, che vedo che è per la buona massa arrivata.
No, ecco, per l'avvocato D'Addabbo sono sostituta oggi, però mi riservo di produrre la sostituzione perché l'ho fatta mandare al fax dello studio di un collega.
Va bene. Invece avvocato Bonamassa per Ferrari, no? L'avvocato Ferrari.
Eliana Lesta. Dovrebbe arrivare anche la sostituzione per l'avvocato Ferrari, non so se è già arrivata.
Poi Cucco Marino, contumace, avvocato Tartarini, sostituito avvocato Tambuscio. Anche per l'avvocato Zoccari del foro di Reggio Calabria. Poi Cugnaschi, già presente, avvocati Mazzari e Taddei, entrambi presenti. D'Amico, già presente, avvocato Tartarini, sostituita, ma entra adesso, presente. Anche per l'avvocato Menzione. Poi dare contumace, avvocato D'Agostino.
Sì, sostituisco anche l'avvocato.
Avvocato sempre da lei. Avvocato De Danieri. D'Avanzo, già presente, avvocato Ferrari e avvocato Nesta. Allora, avvocato Nesta, sostituito avvocato Bonamassa. Per entrambi. Allora, l'avvocato Nesta, sostituito avvocato Bonamassa, avvocato Ferrari, sostituito avvocato Taddei, se non c'è una delega particolare. Poi De Andrade, contumace, avvocato Alborghetti, sostituito avvocato De Danieri. Degli Innocenti, già presente, avvocati Galasso e Sommovigo, avvocato Sommovigo è presente. Di Pietro, contumace, avvocato Bogliolo, che è presente. Fiandra, non presente, avvocato Tambuscio, che è presente. Finotti, non presente, avvocato Fiorini, sostituito avvocato Tartarini. Funaro, contumace, avvocato Crisci, sostituita. L'avvocato Multeda, sostituita processuale? Sì, l'avvocato Multeda. Monai, non presente, avvocato Pagano.
Lo sostituisco io.
Sostituito avvocato Tambuscio. Morasca, contumace, avvocato Picciotto, sostituito avvocato Taddei. Puglisi, contumace, avvocato Tartarini, anche per avvocato Freddoneve. Puzzolo, contumace, avvocato Bogliolo, presente. Sanna, contumace, avvocato Dirella, è presente. Toto, contumace, avvocato Tartarini, è presente, anche per avvocato Lucentini. Ursino, contumace, avvocato Tartarini, anche per avvocato Picciotto. Valguarnera, contumace, avvocato Lamma, avvocato Bigliazzi non c'è, Avvocato Taddei in sostituzione. Vecchi, non presente, avvocato Multedo presente. Firuzzi, contumace, avvocato D'Agostino, sostituito da avvocato Danieli. Poi parti civili, avvocato dello Stato è presente, avvocato Caraventa è presente, avvocato Galvagna è presente, avvocato Bruzzo è presente. Allora, parti civili sono tutte presenti. Cominciamo col primo test?
Cominciamo col primo test. Intanto vogliamo dare notizia che ad oggi è stato depositato i 9 decimi del materiale duplicato. All'esito dell'udienza forniremo un ulteriore elenco. Comunque vale come avviso di deposito presso i locali della sezione dei vigili urbani dove fino adesso è stato depositato il materiale. Rimane ancora da duplicare 1/10 di questo materiale costituito per lo più da fotografie. Il primo test è Berneschi.
Mi impegna a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto mi ha conosciuto. Buongiorno.
Allora, buongiorno, per cortesia dice il suo nome?
Berneschi Giovanni.
Nato?
A Genova, 25 luglio 37.
Risiede?
A Genova, via Felice Romani 2-7.
Lei è costituito anche parte civile, no? La interroga al PM, prego.
Sì, dottore, quali sono le sue funzioni?
Sono quelle attualmente quelle di presidente della Cassa di Risparmio di Genova Imperia.
Le conviene avvicinarsi al microfono perché deve.
Si sente poco, scusi, grazie, prego.
Senta, in queste, ovviamente lei ricopriva queste vesti anche nel corso del 2001.
Ero in quel periodo amministratore delegato.
Senta, come amministratore delegato della Cassa di Risparmio ha presentato. Chiedo di mostrare la denuncia querela presentata dal dottor Berneschi in relazione ai danni subiti dalle varie filiali Carige in relazione alle vicende del G8. Lei ha presentato una denuncia querela?
Ovviamente.
Qual era l'oggetto di questa?
L'oggetto era che abbiamo avuto danneggiato 19 agenzie e quindi evidentemente abbiamo dovuto farlo.
Senta, i danni come li avete accertati? Avete dato incarico a qualcuno?
E i danni li abbiamo accertati con il nostro ufficio tecnico patrimoniale, non dovrei dire in economia, e quindi circa 350 milioni.
Chiedo di poter mostrare al dottor Berneschi l'atto di denuncia querela presentato e anche il fascicolo contenente la documentazione relativa appunto ai danni subiti dalle varie filiali Carige.
Ovviamente. Ok, va bene. Purtroppo sì.
Anche di poter mostrare alcune fotografie che sono appunto relative ad alcuni danni. Riconosce le vostre strutture?
Questa è l'agenzia 84, quella di Tomaseo, che è una di quelle più danneggiate, è stata di più danneggiata.
Le spiace sfogliare tutto l'album e vedere appunto a cosa fanno riferimento queste foto? Se le
sì, sono il Bancomat, l'agenzia 84 nella sua.
Grazie. Io avrei ultimato, chiedo di poter produrre la denuncia querela nome e firma dell'amministratore delegato, l'elenco dei danni relativi ai danni subiti dalle varie filiali e anche le foto che sono state ora esaminate.
Parti civili, difesa,
C'è un'opposizione rispetto alla produzione del richiesta adesso dal pubblico ministero.
Vabbè, tanto controesame.
Sì.
Prego.
Senta, lei ha detto prima che l'esame della situazione dei danni è stato compiuto da personale della banca?
Presumo senz'altro dall'ufficio tecnico patrimoniale.
Presume o lo sa?
Lo so, evidentemente.
Perché nella denuncia, credo, lei afferma che tutto il lavoro è stato fatto dall'ingegner Lorenzo Laterra.
Infatti.
Lei quindi non ha mai visitato le agenzie dopo?
No, guardi, l'ho visitata le agenzie, prima e dopo.
Ecco, ma ha fatto lei quindi...
Non può pensare che dicano le agenzie in quel periodo io stessi in ufficio a guardare, a leggere il giornale.
E ha fatto lei la valutazione dei danni?
No, la valutazione non l'ho fatto, sono andata a constatare di viso i danni fatti.
Ecco, e quindi i danni, la valutazione chi l'ha fatta?
L'ha fatta l'ingegner Laterra, l'ha detto lei.
Ecco, detto allora, anch'io. No, non è che lo dico io, lo dice lei in denuncia. Mi scusi, nella denuncia lei qualifica alcuni danni, esempio, per Piazza Tommaseo lei afferma che il bancomat è stato sfondato a colpi di spranga. Può dire da cosa ha dedotto che era stato sfondato a colpi di spranga e non con altri mezzi?
No, con altri mezzi non lo so, ma non può essere stato altro che danneggiato che con un mezzo di quel tipo, perché evidentemente con le mani non ci riesce a distruggere.
No, mi scusi, le faccio un esempio.
No, scusi.
Io posso aver usato una spranga, o sì, posso aver usato un tubo, o posso aver usato un calcio di un fucile. Allora, le domando, lei come ha fatto ad affermare che quel bancomat era stato danneggiato a colpi di spranga e non in altre maniere?
Non sono la scientifica, evidentemente ritengo che fosse una spranga.
Lo ritiene in base a che cosa, mi scusi?
Dal tipo di danno effettuato.
Senta, l'elenco qui che è indicato in denuncia, lei l'ha dedotto dall'esame e dai sopralluoghi fatti dall'ingegner Lorenzo Laterra?
Allora, no, scusi, intanto chiariamo un momento. L'ingegner Laterra era l'incaricato di fare quello che doveva fare e quindi ha fatto la denuncia circostanziata, eccetera. Il giorno stesso di quello che è successo, personalmente sono andato a vedere e ritengo che qualsiasi persona di buon senso non potesse dire che quello è stato fatto con le mani.
Allora, io non le ho chiesto se è stato fatto con le mani o con...
Io l'ho appena finito di dire, con qualche corpo contundente che non
quindi
può essere...
Quindi non con una spranga?
E cosa ne so? Io ritengo che fosse una spranga.
E io le domando, visto che lei lo ritiene, in base a quali elementi lo può affermare?
Posso affermare dal danno subito.
Lei può solo affermare che non è stato fatto a mani nude, mi è parso di capire.
Questo
punto
è probabile, è fuori luogo. Questo.
Non altre maniere.
No, a mani nude non lo puoi fare di certo.
E quindi è l'unica cosa, possiamo escludere che sia stato fatto a mani nude.
Anche il fuoco non lo puoi fare a mani nude, devi dar
siamo
fuoco.
D'accordo. Ecco, vediamo i fuochi. Qui viene scritto che... sono stati tentati degli incendi, va benissimo, ci credo, non ho problemi.
Ci credo, ma vedo le fotografie.
No, ma guardi, le ho anche viste purtroppo, allora. Per cui io le credo, non è quello il mio problema.
Ah, appunto.
Il mio problema non è l'entità dei danni che la Carige ha ricevuto, il mio problema è l'attribuzione di questi danni, è un discorso un po' diverso. Allora, le domando, quando lei ha verificato che c'erano stati dei principi di incendio, perché di questo si è parlato, se non ho capito male, ma non è un problema, degli incendi, è stato in grado di individuare la causa?
No, non sono un tecnico.
Allora, mi scusi, quindi tutte le ragioni, le motivazioni, le cause indicate nella denuncia sono delle mere presunzioni non basate su elementi di fatto che lei ha potuto vedere.
Sono elementi di fatto certi, perché quando vedi se lei avesse una macchina distrutta evidentemente ti pone il problema che come te l'ha distrutta. Se la vedi incendiata probabilmente
siamo
presumi che sia stata incendiata.
Le faccio un esempio.
E se la vedi ammaccata probabilmente intendi dire qui mi ci è andato
siamo
qualche martellato.
Ma le faccio un esempio. Una macchina può essere
esempio.
Incendiata come ha scritto lei da una Molotov, oppure può essere incendiato con uno che va lì con dei pezzi di carta imbevuti di alcol e gli dà fuoco magari al motore o in 2000 maniere. Io le sto domandando, visto che lei indica delle modalità
ha avuto degli elementi per poter affermare quelle modalità e non altre dell'incendio?
Sì, sono quelle della denuncia.
Presidente,
è proprio sulla denuncia che c'è il nodo.
Forse...
Presidente, scusi, pubblico ministero. Ci opponiamo alla veemenza di questo modo di condurre questo interrogatorio, posto che il teste ha detto chiaramente che tutte le valutazioni tecniche sono state fatte dall'ingegner La Terra. La denuncia querela è stata fatta dal teste nella sua qualità all'epoca di amministratore delegato. Il teste, supporto tecnico di questa denuncia, è stato citato come teste, se non vado errata, proprio dalla parte civile Carige. Pertanto, per carità, possiamo incalzare il querelante come chiediamo, magari, però ha già risposto, quindi possiamo anche andare avanti ulteriormente, ma ha già detto che tutte le valutazioni tecniche che fanno parte della querela sono riferibili a un tecnico.
Allora, faccio presente semplicemente questo, signor Presidente. La pubblica accusa ha chiesto adesso l'acquisizione della denuncia, su cui io mantengo guarnita l'opposizione.
Questo è un altro problema. Cioè,
no, ma tutte le contestazioni che ho fatto al teste...
Scusi un attimo. Facciamo il controesame, lo finiamo. Il problema è che nel capitolo del pubblico ministero non ha messo soltanto in ordine il contenuto della denuncia querela, ma anche in ordine... a quante a sua conoscenza in ordine agli imputati e ai fatti di quell'imputazione.
Infatti.
Comunque, è chiaro ed evidente che non è testimone diretto dei fatti. Il tipo di contestazione che ha fatto la difesa è ovvio, insomma, è comprensibile. Dico, però, una volta che il teste ha risposto, che non ha visto direttamente, ma ha riferito quanto gli ha riferito, direi che è inutile poi andare ulteriormente a...
Ecco, io... Il problema, signor Presidente...
Cerchiamo un attimo di chiudere il contributo.
Una sola cosa
poi
vorrei...
Poi alla fine parliamo della produzione.
No, una sola cosa vorrei chiarire. Se il teste avesse detto, o meno io avessi capito, che altri gli hanno riferito, gli avrei chiesto il nome, e poi avrei chiesto l'acquisizione testimoniali senza il 195. Il teste, invece, almeno io non ho capito che mi abbia detto, che altri gli hanno riferito... pare che sia invece una conoscenza sua, pareva, ha chiarito che non è una conoscenza sua, quindi se è questa...
Presidente, perdoni, il teste ha detto presumo e presumo non ha niente a che fare con so.
Siamo d'accordo.
Ha dichiarato all'inizio di non essere stato teste diretto del fatto, ha dichiarato che i dettagli tecnici gli sono stati forniti dall'ingegner La Terra. La difesa di parte civile ha prodotto al pubblico ministero una lista di testi in qualità ancora di persona offesa del reato, testi che sono inseriti nella lista del pubblico ministero. Ora a me pare che un controesame sull'autocombustione bancaria come quello che lei sta facendo sia un po' eccessivo.
Guardi,
insomma,
io purtroppo mi ricordo di macchine che sono state assegnate a manifestanti che avevano dentro invece ai lenti.
Ma questo è un problema diverso.
Altre cose che le avevano fatte bruciare.
Questo è un problema suo, non è un problema del teste.
Allora, il mio problema è un altro. Io chiedo al collegio, al presidente di dirmi se posso andare avanti o meno rispetto a un punto. È questo. Nella denuncia... non viene detto che le valutazioni tipo la Molotov gli sono state date da Lorenzo La Terra. Non è stato detto neppure adesso dal teste. Il fatto che lui presuma vuole dire che, a meno mio giudizio, che o è una sua mera opinione, allora il valore che ha, o se invece è presunto da elementi di fatto, allora deve dirmeli. Questo era finalizzata la domanda di questo difensore. Se invece la logica è che il presumo sono mere opinioni o elementi logici, questo è un problema su cui questo difensore non vuole più entrare, non gli interessa.
Meno male.
Quindi è questa che io continuavo a cercare di chiedere al teste. Quando lui nella denuncia afferma Molotov, Sprang, eccetera, sono sue presunzioni basate su un'analisi logica dei fatti che lui ha fatto o su elementi di fatto che lui ha potuto vedere? È tutto qua, visto che ha detto che lui ha fatto il giro delle varie agenzie. Tutto qui. Se mi autorizza la domanda, io col test avrei finito.
È chiaro il problema?
Chiarissimo, non c'è neanche ne altro.
Può rispondere un attimo così chiudiamo?
Allora, senta, forse non ci siamo capiti, eh? è successo qualche cosa in quel giorno, no? Se ci hanno distrutto 19 agenzie...
Signor Presidente, io vorrei una risposta precisa.
Aspetti che gliela do, se lei permette.
Non voglio che mi spieghi che qualcuno gli ha distrutto l'agenzia.
Gli vogliamo dare il tempo di rispondere?
Oh. Se mi lascia parlare, parlo. Ecco, se non mi vuole sia... Se lei mi impedisce di parlare, io sto zitto, per me è indifferente. Decida lei cosa devo fare.
Una risposta semplice.
No, secca non gliela do.
Secca non gliela sentire, da come gli pare.
È mio diritto parlare. Se lei mi impedisce, sto zitto. Allora... evidentemente quel giorno è successo qualche cosa, ho fatto il giro di 19 agenzie e ho trovato dei danni, evidentemente, che non credo che sia autocombustione, in contemporanea su 19 agenzie, tanto per essere chiaro.
Non è questo problema.
Poi il ferro non va in autocombustione, abbia pazienza. Detto questo, evidentemente ho fatto il mio primo giro, quello che le ho detto glielo riconfermo, evidentemente c'erano... quando la roba è demolita evidentemente non si può demolire da sola. I tecnici sono andati poi a accertare successivamente come la denuncia, come sono stati verificati presumibilmente i danni. Punto e basta, credo di essere stato molto chiaro.
Allora,
se vuole le faccio un esempio, se la sua macchina lei la vedesse le demolita non penso che lei possa pensare che sia autocombustione. Evidentemente dirà, perito, dimmi chi me l'ha demolita. Se non ha subito un incidente stradale.
Vede, signor Presidente, vuole spiegare al test?
Scusate un attimo.
Vuole spiegare al test che lui è qua per raccontare i fatti e non le opinioni?
Ah, no, Carlo, sto parlando io.
Ok. No,
scusate un attimo. Dottor Berneschi.
Prego, signor Presidente.
Io noto nella sua risposta una certa vena polemica che è dovuta esclusivamente alla vena polemica del difensore. Mi consenta anche questa, avvocato. L'avvocato ha i suoi motivi per proporre le domande. La domanda di per sé è logica e razionale, a mio avviso posta in un modo sbagliato. Comunque la domanda di per sé è ammissibilissima ed è anche logica. Non diamo adito a reciproche intemperanze.
Chiedo scusa.
Cioè, la domanda è molto semplice. Quanto lei riferisce nella sua denuncia, che noi non abbiamo letto e non leggeremo presumibilmente almeno per adesso, e comunque quanto ha riferito stamattina, in merito alle modalità con cui sono state compiute certe attività che non si possono ancora definire, almeno da parte del giudice, in questa sede bancaria. Le ha accertate personalmente o le è stato riferito da persone che lavorano?
Una prima occhiata ce l'ho data personalmente, signor Presidente.
Prego?
Una prima occhiata ce l'ho data personalmente. E poi la denuncia circostanziata l'hanno fatta successivamente i tecnici, evidentemente, cioè il rilievo dei danni.
La difesa è soddisfatta o altri problemi?
Sì, la risposta mi soddisfa anche perché andremo a parlare con i tecnici poi allora. Ecco, rispetto all'eccezione, se non ci sono ovviamente altri controesame, potrei intervenire.
Finiamo prima il controesame. Prego.
Avvocato Taddei, solo una domanda. Volevo sapere se le agenzie, comunque i danni subiti sono stati in qualche modo risarciti e da chi? Grazie.
In particolare vuole l'agenzia 84, quella di cui stiamo discutendo, o in generale? Per rispondere correttamente.
Quella diciamo
di cui stiamo parlando,
di cui stiamo parlando
l'agenzia
ora.
84 Tomaseo.
E comunque...
i danni circa sono 27 milioni di euro in circa, poi chiederete in modo preciso a Ingegner Laterra. In parte l'ha risarcito il Comune e in parte l'abbiamo risarcito noi stessi. Nel senso che eravamo assicurati con una nostra compagnia, evidentemente ce l'abbiamo rimessa di sana pianta, perché è stata rimborsata la banca, ma a danno della compagnia che è di proprietà della banca. Quindi circa, cioè circa 26 milioni, 26 mila euro, 27 mila euro si sono stati pagati in parte dal Comune e in parte da noi stessi. Così siamo chiari. E circa altri 10 mila attendiamo che qualche di uno ce li paghi.
Scusi, una precisazione. Quando adesso diceva da noi stessi intendeva dire dalla compagnia assicurativa.
Dato che la compagnia assicurativa è di nostra proprietà, ce l'abbiamo rimessa di sana pianta.
Di vostra proprietà, ok, la ringrazio.
Prego.
Ecco, per quanto riguarda le posizioni, se posso concludere, io non ho altre domande, signor Presidente, volevo soltanto chiedere che la relazione tecnica sui danni venga acquisita come mero documento, quindi si consideri come mero documento e non come valutazione tecnica dei danni stessi.
Quindi per quella parte si associa al PM? Vabbè, comunque la trattiamo dopo.
Sì, sì, sì. Non mi oppongo all'acquisizione come mero documento della relazione.
Ci sono altre domande per il controesame?
Sì. Allora, una domanda per la difesa Ceci, avvocato Toro. Signor Berneschi, prego. In qualità di amministratore delegato, lei ricorda di aver trasmesso altri atti all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine, oltre la denuncia presentata?
Credo di aver inoltrato solo questa.
Ecco, quindi per capirci, voi non avete trovato nelle varie agenzie delle registrazioni a circuito chiuso utilizzabili? Da cui...
mi fa una domanda che non sono in grado di risponderle. Credo che se c'è qualche cosa in questo senso non glielo può dire chiaramente l'ingegner Latterra.
La ringrazio, non ho altre domande.
Ci sono altre domande? Chiuso per tutti? Prego.
Solo una, Presidente. Il teste ha dichiarato che i danni sono stati parzialmente risarciti dal Comune e dalla Levante Assicurazione che fa parte del gruppo Carige e che 10.000 euro circa non sono stati a tutt'oggi risarciti. In questo conteggio che il test ha fatto rientrano i danni di immagine subiti dalla Carige?
No, i danni di immagine credo che 22 giorni di fermo dell'agenzia in particolare, avvocato Garaventa, non ci paga nessuno e non li paga soprattutto al disagio che è stato creato al pubblico. Quindi un danno di immagine incredibile, un danno di immagine purtroppo un mese circa fermi e quindi... non credo che qui ci voglia parecchio per capire che razza di danno abbiamo avuto e se permette non riesco neanche a capire perché si sono accaniti contro una banca come la nostra che poi è popolare.
Tutto qui, Presidente, nessun'altra domanda?
C'è altro? Prego, no, basta. Può accomodarsi? Può andare? Buongiorno.
Grazie.
Allora, avvocato Bonamassa propone opposizione sulla produzione.
Su tutte e due. La denuncia, per ovvie ragioni, al limite potrà entrare nel fascicolo come mero elemento, sì. Ma neanche come presente dalla parte, perché la stessa parte ha affermato che il contenuto della denuncia non è stato da lui valutato. Lui si è limitato a sottoscrivere una denuncia fatta da altri. Per quanto riguarda invece la, chiamiamola, consulenza sui danni, promana chiaramente da un soggetto terzo, che oltretutto è in lista testi della parte civile, se non ho capito.
Sì, è in lista testi del pubblico ministero.
E allora è quello il momento in cui, a mio giudizio, si potrà realmente verificare se tale atto debba o non debba entrare nel fascicolo del dibattimento.
Sì, forse, scusi, avvocato, per evitare... nessuno ha chiesto di acquisire una consulenza. Stiamo chiedendo di acquisire un mero elenco sia di foto che riguardano le agenzie devastate, sia di conti, si tratta di fatture relative a ogni... Poi il consulente ha tratto le sue conclusioni e lo vedremo quando viene a deporre, ma noi al momento chiediamo di acquisire mera documentazione, così evitiamo magari di discutere di una cosa di cui il pubblico ministero non ha chiesto l'acquisizione.
Si è parlato di documentazioni di questo genere. Se sono fatture, nulla in contrario, però vorrei vederle.
Così allora.
Basta sentire quando uno le chiama con il loro nome.
Posso darlo al Presidente?
Posizione sulla base di quel documento. Faccio presente che però, c'è la questione della denuncia.
Allora, per la querela non c'è opposizione.
Pagine depositate lì. Io ho detto in subordine all'opposizione, come mera acquisizione, proprio in sede di denuncia querela, quindi con i limiti e i valori della stessa, anche se in questo caso non ne capisco l'utilità. Su tutto il resto, escluso la querela, non c'è invece opposizione. È un elenco dei danni, una lettera alla questura e poi le fotografie con le fatture.
Ma cosa fa opposizione alla produzione della querela? Ma perché?
Ricordiamo a noi stessi che la querela è condizione di procedibilità.
È quello che tentavo di pensare, quantomeno a quei fini, ecco, dalla condizione di procedibilità mi pare che dico no. Se per caso si ritenesse trattarsi di un reato procedibile a querela di parte, in denegata ipotesi,
Allora, il Tribunale ammette la produzione della querela ai sensi dell'articolo 511, quarto comma del Codice di Procedura. Ammette la produzione del fascicolo concernente la documentazione relativa, non in quanto consulenza tecnica, ma in quanto documento prodotto dal testimone in merito ai danni subiti. Una cosa, siccome le difese avevano chiesto anche l'esame delle parti civili in quanto costituite, l'esame di oggi si intende fatto invertendo l'ordine dell'esame processuale, quindi non è che poi lo risentiamo al momento in cui si passa all'interrogatorio delle parti private. Siamo d'accordo su questo? Va bene. Allora, secondo testimone...
Mariani.
Presidente, io chiedo scusa, nominerei sostituto processuale l'avvocato Galvagna, col tuo permesso. Ecco, perché proprio ho una...
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Saccomodi. Usa il microfono, per favore. Microfono. Vuol dire il suo nome?
Mariani Enzo.
Nato?
A San Giovanni in Terziceto, provincia di Bologna, il 30 giugno del 47.
E abita?
A Genova, in via Francesco Pozzo, 21, interno 7.
Problemi audio? Sì, quali erano le sue funzioni nel corso del 2001?
Allora, nel corso del 2001 ero responsabile commerciale del gruppo Liguria, Banca Nazionale, Banca Anton Veneta.
Senta, in questa sua qualità lei ha presentato una denuncia querela in relazione a danni subiti dalle vostre agenzie nel corso del G8?
Il legale rappresentante della banca in effetti è il direttore del gruppo. Nel periodo era assente e sono stato costretto.
Rammostro la denuncia querela presentata dal test qui presente. Gli mostrerò anche un album di fotografie che hanno ad oggetto alcuni danni riportati dalla Banca Antoniana Popolare Veneta. Chiedo, anticipo, l'acquisizione come documenti sia delle fotografie che delle, in questo caso preciso, ma anche qui vale la richiesta come documento, che allegata alle foto vi è anche una perizia che è stata fatta sui danni. Ecco, avete dato un incarico di perizie sui danni riportati?
Non lo ricordo, non sono più dipendente dalla banca da 2 anni. Adesso...
Ricorda più o meno a quanto ammontavano i danni subiti?
Potrebbero essere 80 milioni?
Senta, lei
non
era
lo ricordo, però.
Era presente a Genova durante i giorni delle manifestazioni?
Era in Piazza De Ferrari.
Ha assistito in prima persona ai danneggiamenti subiti?
In prima persona no, perché gli uffici avevo in Piazza De Ferrari, però li ho visti.
Cioè lei poi ha
visto... Sì, il giorno successivo sono andata a vedere i danni in Corso Marconi, l'agenzia di Corso Marconi. Sì, non me la ricordo più. Ecco, vede col collega, 2 firme.
È a sua firma?
Sì, 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 eravamo in sostituzione del dirigente responsabile. Sì, sì. Per quello che posso ricordare.
Sì, la pregherei di prendere in considerazione la documentazione che le ho lasciato sul banco,
sì.
Guardare le fotografie e dirmi che cosa vede, se riconosce i locali della banca per cui allora lavorava.
Si conferma, questa qui di Corso Marconi, ci sono altre, non so.
Confermo. Senta, lei ha detto di essersi recato personalmente a vedere i danni, i danneggiamenti.
Il giorno successivo, mi sembra di ricordare il giorno successivo.
Può dire che cosa ha visto?
Ho visto la vetrata scheggiata in questa maniera perché hanno tentato di penetrare. Poi ho visto la bussola rovinata, rotta, perché hanno cercato di entrare nell'agenzia senza riuscirci.
Sa se i danni sono stati risarciti?
No.
Non lo so. Io non ho altre domande, grazie.
Parti civili, difesa.
Due domande solamente. Buonamassa, difesa d'avanzo. Senta, la banca è munita, le varie agenzie erano munite di telecamere? Che lei si ricordi?
Adesso sì, ma una volta non lo ricordo, guardi, non so darle una risposta, anche perché non ero responsabile esecutivo per queste cose.
Se le può essere utile, devo dire che nella denuncia lei afferma che Corso Marconi aveva una telecamera che è stata danneggiata.
Non lo ricordo, ritorno a dire, non lo ricordo.
Senta, prima nell'interrogatorio lei ha affermato che i danni che ha visto in Corso Marconi erano dovuti a tentativi di entrata. L'ha dedotto da... è una sua opinione o l'ha dedotto?
Io ripeto, non ho assistito. Il giorno successivo sono andato a vedere i danni che erano stati provocati.
E ma quindi è una sua opinione?
Certamente.
Perfetto. Senta, niente, non ho altre domande.
Anche dalle fotografie.
Sono opinioni, va benissimo. Non ho altre domande. Se non ci sono altre domande vorrei... Il solito...
Documentazione. Avvocato Tambuscio per fianco.
L'esame, cioè cerco sempre di tenere separato l'esame dal problema della missione dei documenti. Sull'esame non c'è altro da fare, altro da chiedere? Può andare allora, buongiorno.
Grazie.
Allora, sopra l'azione del PM?
C'è un'opposizione. Allora, ovviamente la querela ai sensi ai fini solamente della procedibilità, e questo questa difesa non ci vede nulla, così come non si oppone ovviamente alle prove documentali intesa come fotografie della situazione dei luoghi. Invece si oppone alla cosiddetta perizia non promana dal teste, è di un soggetto terzo e che ho capito e non l'ho potuto ancora vedere, ma pare, detta la dichiarazione del PM, una vera e propria perizia tecnica. Può entrare esclusiva, che promana da una parte, per cui può entrare esclusivamente attraverso l'esame del perito, non può entrare in altra maniera nel fascicolo di dibattimento, ritiene questo difensore. Tieni.
Sulla denuncia, querela, solo una formalità. Nella documentazione prodotta dal pubblico ministero non vedo né il verbale di presentazione né autentica della firma, probabilmente ci sarà, così com'è mi oppongo, nel senso che manca l'autentica della sottoscrizione e manca l'attestazione del deposito, probabilmente negli atti del pubblico ministero ci sarà, se così è diamo per non presentata la mia eccezione.
Posso? Il test ha riconosciuto come propria la querela, gli è stata mostrata e addirittura letto il nome per conto, l'ha riconosciuta in udienza, insistiamo quindi per l'acquisizione. Sul discorso delle perizie, valgono, come sono state acquisite fino ad oggi, come documentazione, e tanto più che si tratta proprio di meri elenchi spesso, ma il PM non chiede di tener conto delle valutazioni, ma intende produrre questi documenti, come già fatto nelle precedenti udienze, come documenti appunto che documentano in genere l'entità dei danni subiti.
Certo, come le
quello del PM. Indipendentemente dal timbro, al PM risulta effettivamente depositata?
Anche di data, scusate.
Sì, sì,
era il secondo che mi era stato dato. Due volte.
Assolutamente sì, Presidente. Cioè, non ho capito, questa è roba nostra che mi ha dato l'avvocato della Massa, ce la sta restituendo, non sto capendo.
Cioè, sì, sì, me l'ha data lei, me l'ha data lei.
Ma il PM garantisce che è stata depositata.
Lui aveva preso il testo.
No, ma non il PM, l'ha garantito anche il testo oggi in giro.
Lui ha preso uno.
La domanda di partenza è stata.
Però certamente non è andato lui personalmente in procura, insomma, perlomeno. Perlomeno non è quello che ha detto. Io farei una cosa, riserverei un attimo alla prossima udienza la prova del venuto deposito. Perché formalmente anche per l'avvocato Tambuscio ha detto espressamente che la fa in modo così, insomma, sommesso, diciamo, però effettivamente.
Presidente, c'è eccezione, c'è richiesta del Tribunale, sarà ovviamente cura del pubblico ministero provare che è stata regolarmente depositata.
Il prima formale esiste, quindi se è stata depositata il Tribunale lo ammette come 511 come prima. Se no, però questo qui è un punto che dovrebbe rimanere ancora oggetto di accertamento. Le altre documentazioni ammesse, appunto, dicevamo prima, come documenti provenienti dal testimone. Passiamo all'altro testo.
Matelli.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Grazie.
Buongiorno, per favore, vuol dire il suo nome?
Sono Patrizia Matelli.
Nata?
Genova, 21 aprile 61.
E abita?
In via Giovanni Acerbi, 3610, Genova.
La interroga al pubblico ministero, prego.
Qual era la sua funzione nel corso del 2001?
Ero direttore della filiale di Marassi, agenzia 14 del San Paolo IMI S.P.A.
In questa sua veste ha presentato la querela che ora le mostro, la riconosce come sua, ricorda?
Sì, io ho presentato una denuncia ai carabinieri di via Felice Romani.
Si ricorda qual era l'oggetto di questa querela?
Ma praticamente io ho dovuto praticamente dichiarare i danni che aveva subito la filiale.
Li ha visti questi danni personalmente?
Io sono rientrata il lunedì e praticamente la filiale era completamente devastata.
Di quale filiale stiamo parlando?
L'agenzia numero 14 del San Paolo IMI S.P.A. via Vinelli. Angolo via Canevari.
Sono stati quantificati i danni subiti?
So che li ha quantificati il mio ufficio tecnico, non li ho quantificati io.
Sono stati risarciti, le risulta?
Penso di sì, comunque di questo si è occupato la mia sede centrale, quindi anche perché tra l'altro io adesso non sono neanche più in questa filiale.
Ecco, lei ha detto di aver visto al suo rientro, quindi non era presente i giorni,
no.
È rientrata il lunedì successivo.
Sì, praticamente il giovedì pomeriggio io ho ricevuto ordine da parte del mio capo del personale di chiudere la filiale il venerdì, quindi nessuno dei dipendenti era presente in filiale, la filiale era chiusa, è stata una decisione che è stata presa dal capo del personale dell'epoca.
Ecco, vuole descriverci quello che ha visto lei il lunedì quando è arrivata presso la filiale?
Allora, dunque, la filiale era completamente devastata, erano state infrante tutte le vetrate, sia di via Canevari, sia la bussola d'ingresso, era stato devastato la porta d'ingresso del bancomat, non il bancomat, perché evidentemente non erano riusciti, non so, a finire l'opera. Niente, completamente computer, fotocopiatrice, fax, era tutto distrutto. Era stato anche, presumo, provato a appiccare un incendio, perché abbiamo trovato dei giornali dei 24 ore bruciacchiati.
Chiedo l'acquisizione della denuncia e della documentazione, intesa sempre come abbiamo fatto fino adesso, relativa alla devastazione della sede Agenzia 14 di via Vinelli 5 del San Paolo Inn. Grazie.
Parte civile.
Dottoressa, sono qua.
Sì, sì.
Quanti giorni è rimasta chiusa la filiale?
La filiale è stata chiusa 2 giorni, abbiamo riaperto il mercoledì perché abbiamo dovuto sostituire tutto, quindi per 2 giorni siamo rimasti chiusi e il mercoledì abbiamo riaperto. Io infatti il lunedì sono rientrata in filiale e poi mi sono dovuta trasferire in un'altra filiale perché comunque i clienti in ogni caso devono essere serviti.
Difesa, prego.
Senta, una domanda. L'agenzia era munita di impianti di videoregistrazione?
Sì.
Voi avete estratto, che lei sappia, queste videoregistrazioni consegnate a qualcuno?
Sì, allora le spiego. A parte il fatto che la prima cosa che è stata fatta, presumo da chi è entrato dentro, e comunque noi abbiamo trovato la telecamerina girata verso il muro. Abbiamo chiamato chiaramente la sicurezza, l'ufficio sicurezza di Torino, che ha provveduto a vedere se c'era qualche traccia di videoregistrazione, ma non c'era traccia di nulla.
Senta, il giovedì lei ha detto che avete lavorato regolarmente.
Noi abbiamo lavorato, sì. Abbiamo chiuso la filiale alle 5 del pomeriggio, orario normale.
Normalmente?
Sì, sì, certo.
Ecco, nei giorni precedenti...
Sì.
Vi avevano avvertito che ci avrebbero potuto esserci problemi di orario di lavoro, di giornate lavorative, o non vi avevano detto alcunché? Per voi era una settimana lavorativa normale?
No, allora per noi la settimana doveva essere una settimana lavorativa normale. Io già parecchio tempo prima avevo fatto presente che comunque la filiale avrebbe potuto avere dei problemi. E comunque la telefonata mi è giunta il giovedì alle 4:30 da parte della mia sede.
Ecco, senta, lei ha detto adesso che in precedenza aveva fatto presente che la filiale avrebbe potuto avere problemi.
Sì.
Mi scusi, quanto tempo prima l'aveva fatto
guardi,
presente?
Marzo-aprile.
Marzo-aprile. Da allora, diciamo, il capo del personale, la sede centrale, non vi ha fatto sapere nulla?
No.
No. Senta, il nome del capo del personale che le ha telefonato alle 16:30 del giovedì.
Ragionier Valgoglio.
Ragionier?
Valgoglio.
Senta, una domanda. Gli ha chiesto come mai si era modificata proprio in quel momento? Vi hanno detto di chiudere per il giorno dopo?
Ma lui è stata una sua iniziativa, diciamo. Anche perché noi come pubblico servizio eravamo stati precettati, solo che lui ha deciso di far chiudere, se non sbaglio, 3 filiali, la filiale di via Vinelli e le filiali delle stazioni, quindi Brignole e Principe.
Scusi, ma la banca quante filiali aveva, quante agenzie o filiali aveva in quel momento a Genova?
Mi coglie preparato, una 15 comunque.
Una quindicina? 15,
sì, una
20,
quindicina,
diciamo.
Sparse per tutta la città, certo.
E solo queste 3 sono state chiuse?
Sì. perché erano in zone che si è ritenuto potessero essere zone a rischio, le due stazioni.
No, mi scusi, mi scusi, lei no. È stato, mi è utilissima, però le chiedo perdono.
No, niente, si figuri.
Le spiego, mi distingua quelle che sono le opinioni dai fatti, e faccio un esempio. Se gliel'ha spiegato così il capo del personale va benissimo, se invece è una sua opinione che perché erano a rischio è un discorso diverso.
No, lui mi ha detto, guarda, la tua filiale potrebbe essere a rischio, quindi a questo punto tu per favore chiudi la filiale.
Senta, e non le ha spiegato perché proprio quella filiale avrebbe potuto essere a rischio il venerdì e non per esempio il giovedì quando c'era stata l'altra manifestazione?
Ma tanto l'altra manifestazione so che c'era stata nella prima serata.
Certo, del giovedì.
Sì, del giovedì, guardi, non lo so francamente.
Non lo sa. Le ha detto che poteva essere a rischio, le ha detto anche la ragione per la quale pensava che poteva essere a rischio?
Beh, diciamo che era in prossimità della stazione ferroviaria, in prossimità del carcere.
L'ha dichiarato il direttore, il capo del personale?
Sì, diciamo che l'abbiamo concordato assieme.
Cioè parlando lui ha detto che lui queste cose?
Sì. Sentendo chiaramente le opinioni, non solo la mia, ma anche quella di altri colleghi, perché tra l'altro questo collega non è neanche di Genova, quindi non...
Di dov'è questo collega?
È di Macugnaga, se non sbaglio.
Cioè lui abita o vive a Macugnaga?
Sì.
Io non ho altre domande, ma avrei una richiesta al collegio subito dopo, allora.
Grazie.
Presidente, rispetto all'acquisizione.
Il PM produce solo questo atto qua, non c'è altro?
L'atto di denuncia e poi ci sono degli allegati relativi.
Questo qua. No, questo qui è un altro. Allora, difesa, prego.
Signor Presidente, ovviamente sulle produzioni nei limiti, quanto già sollevato in precedenza, nulla questio, anche se questa difesa continua a ritenere che non possono essere atti che si ritiene promengano dalla parte, sia perché il test non lavora più lì oggi, sia perché, ma questo valeva anche per gli altri. Quindi è una decisione già assunta da questo collegio che non si condivide, ma è un altro problema. No, io invece chiederei di poter acquisire...
Scusate un attimo, andiamo per ordine però, perché se è già abbastanza complicato questo processo, se ci sommiamo i problemi non la finiamo più. Allora, su queste due produzioni del pubblico ministero non ci sono posizioni, quindi viene automaticamente acquisito...
No, c'è l'identica opposizione nei limiti indicati almeno da questa difesa in precedenza, cioè la denuncia querela esclusivamente ai fini della procedibilità. Gli altri documenti no, in quanto non provenienti dalla parte.
Allora, quindi c'è opposizione su questo?
Certo.
Allora, il Tribunale non ammette la denuncia perché appunto è denuncia e non querela, anche perché il problema dell'acquisizione delle querele, cioè voi fate opposizione e avete la logica di farlo, però poi è indifferente acquisirlo o meno, perché il Tribunale non
certo,
lo può leggere.
Certo, ai fini della procedibilità.
Scusate, sto parlando. Quindi nel momento in cui il Tribunale acquisisce, non li acquisisce come fonte di prova, ma unicamente come fonte di procedibilità. Quindi la denuncia in quanto tale, le altre volte, l'udienza scorsa le abbiamo acquisite perché non c'era opposizione delle parti. Se formalmente c'è opposizione della parte, il Tribunale non può acquisirla. Comunque è un atto che vedo che non ha particolare, insomma, consistenza. Sull'altra produzione, come prima, viene ammessa come documentazione proveniente dal testimone. Benissimo, passiamo al secondo problema che aveva l'avvocato Codomassi. Prego.
Non so se lo possiamo fare adesso, ritiene, per motivi organizzativi, magari farlo più avanti.
Allora, facciamo tutto alla fine della semestre dell'udienza, tutti i problemi che si pongono. Altre teste?
Sacchi, Luciano.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Allora, buongiorno, per cortesia dice il suo nome.
Buongiorno.
Il suo nome, per favore.
Sacchi Luciano.
Nato?
Alassio, 1354.
E abita?
Abito a Genova, via Robino, 88.
Allora, interroga il pubblico ministero, prego.
Quali erano le sue funzioni nel corso del 2001?
Io sono tuttora vice direttore del Banco di Chiavere Agenzia 7, via Torti.
In questa sua veste, nel corso del 2001, ha presentato una denuncia per danni subiti nel corso delle manifestazioni del G8? Gliela mostro questa denuncia. Ricorda?
Sì.
Adesso che l'ha anche rivista. Mi può dire, lei era presente nei giorni in cui ci sono state le manifestazioni?
Dunque, noi quella settimana lì avevamo orario regolare. Il venerdì mattina alle 9 più o meno, 9, 9 e un quarto così, ci è arrivata una telefonata della direzione di chiudere l'agenzia e andarsene perché era pericoloso.
E quindi?
E quindi abbiamo chiuso l'agenzia e ce ne siamo andati. A quel punto io
Scusi, deve avvicinarsi al microfono perché deve rimanere registrato. Sì.
A quel punto abbiamo chiuso l'agenzia e ce ne siamo andati. Io me ne sono andato a casa e poi sono andato fuori Genova come da programma. Sono partito prima anziché nel pomeriggio inoltrato.
Poi ha visto personalmente i danni arrecati alla sua agenzia?
Li ho visti il lunedì mattina quando sono rientrato a lavorare. C'era un vetro della porta rotto.
Ecco, le spiace appunto, anche chiediamo che possa magari visionare la denuncia a sua firma, dettagliare esattamente questi danni?
Sì, certamente. Allora, rottura della vetrata laterale di via Torti, in effetti contrassegnata dal civico numero 160 rosso, sfondamento del video del bancomat, rottura dell'insegna laterale su via Marina di Roviland. Questi erano i danni che abbiamo subito.
I vetri com'erano? Vetri normali o vetri particolari?
Erano vetri antisfondamento.
C'è stata rottura di qualcuno di questi vetri?
No, hanno resistito tutti, sono stati soltanto praticamente venati. Rottura completa non ce n'è stata.
Scusi, proprio avendo io davanti la sua denuncia, contestazione, il primo punto di questa denuncia riguarda proprio invece la rottura di un vetro antisfondamento.
Rottura intesa come, come possiamo dire, insomma il vetro non era niente, c'erano dei pezzi che si staccavano, però non è stato completamente rotto.
Scusi, riferito a quale vetro antisfondamento?
Porta d'ingresso di via Torti, è la porta d'ingresso della banca.
Senta, avete poi, contabilizzato l'entità dei danni?
Guardi, questo non glielo so dire perché io ho fatto solo la denuncia e l'ho mandato al mio ufficio della sede e poi hanno pensato loro.
Senta,
tutto.
Alla denuncia sono allegati delle ricevute, se gliele mostro.
Ma
Dunque, mi ricordo che sono venuti a sostituire il vetro del bancomat e anche l'insegna e anche la vetrata, però questi qui sono stati regolati probabilmente direttamente dalla nostra sede.
Comunque queste fatture ineriscono a danni subiti dalla sua agenzia?
Dovrebbero essere queste.
Ne chiediamo l'acquisizione. Non abbiamo altre domande.
Parte civile, difesa.
Posso andare?
Prego. Ah.
Senta, avvocato Bonamassa, difesa d'avanzo. Senta, lei ha detto prima che l'attività lavorativa di quella settimana avrebbe dovuto essere normale.
Sì.
Venerdì mattina, chi è che le ha telefonato?
Dunque, non ha telefonato direttamente a me, ha telefonato al direttore e il direttore ci ha comunicato di chiudere l'agenzia e di andarcene.
Può dire il nome del direttore, per favore?
Il signor Maggi Massimo.
Maggi Massimo?
Sì.
È ancora lì o da altre
parti? È ancora direttore, sì.
Ancora il direttore di quell'agenzia. Senta, il direttore ha spiegato perché il venerdì mattina all'improvviso avrete dovuto andare via?
Perché c'era pericolo.
Mi scusi, l'agenzia dov'è situata?
L'agenzia è situata in via Torti, angolo via Marina di Robiland.
E mi scusi, ci sono altre agenzie della vostra?
No, in quella strada lì è l'unica.
E in altre zone?
In altre zone c'era via Galata, via della Libertà, Sturla.
Ecco, tutte queste sono state chiuse o è stata chiusa solo la vostra?
Questo non glielo so dire.
Chi è che potrebbe saperlo?
E la direzione.
La direzione. Senta, vi ha spiegato perché ci sarebbe stato pericolo il venerdì mattina?
Beh, sapevamo tutti che c'erano in corso delle manifestazioni per il G8.
Certo, ma c'era stato anche uno il giovedì e non mi pare che avete chiuso il giovedì.
No, il giovedì non l'abbiamo chiuso.
Allora, le hanno spiegato cosa ha fatto cambiare opinione alla vostra direzione
no.
Dal giovedì al venerdì?
No.
No, il direttore non l'ha detto, si è limitato a dirvi di andare.
Esatto.
Senta, l'agenzia è munita di impianto di videoregistrazione? Era all'epoca.
Interno o esterna?
Sia interno sia esterno.
Esterno no.
Interno sì.
Interno sì.
E dall'interno può riprendere anche l'esterno?
Mi pare, non vorrei dire una cosa inesatta, che una telecamera qualcosa veda,
ecco,
sull'esterno.
Mi scusi, che lei sappia ovviamente. Avete fornito alla forza dell'ordine quindi il risultato eventuale, se c'era, delle videoregistrazioni?
No, prese. Perché non ci è stato richiesto.
Non vi è stato richiesto da alcuno questa
da
cosa?
Nessuno, sì, esatto.
Senta,
almeno da quello che mi ricordo, poi certo. Sa, sono passati un po' di anni.
Sono state distrutte o che lei sappia le avete ancora?
No, quelle registrazioni lì vengono cancellate dopo, mi pare, un mese, se non certo. Sbaglio.
Senta, mi perdoni, io non sono purtroppo di Genova.
Mi dica.
Quindi per me è un problema. Lei prima ha detto la via.
Mi scusi, non ho capito. Ha detto?
Ha detto la via dove c'è l'agenzia.
Sì, esatto.
Per farmi comprendere, aiutarmi a comprendere, mi può dire la zona?
San Fruttuoso.
E cioè?
Allora, Corso Gastaldi.
Sì.
Lei scende, venendo dalla sua stazione Brigno, lei scende sulla destra.
Sì.
Trova via Barrilli e poi subito dopo via Torti.
Ecco, senta.
Si arriva in piazza Terralba
sì.
E si prosegue, si arriva in piazza Martinez.
Ma quindi eravate molto vicini alla cosiddetta zona rossa?
No, vicinissimi no, eravamo piuttosto fuori anzi
piuttosto
dalla zona rossa.
Fuori dalla zona rossa. Senta, e ci sono altre agenzie, lei ha detto ci sono altre agenzie più lontano, più esterne, magari, quando cosa intende per agenzie più esterne?
Dunque, io non ho detto che ci sono agenzie più esterne, ho detto che nella zona ci sono altre agenzie, nella è ben zona. Diversa la cosa.
Ecco,
se lei mi dice agenzie esterne alla zona rossa, allora le posso dire che noi siamo esterni alla zona
certo,
rossa.
Ma ce n'erano altre agenzie della vostra banca in quella zona?
Guardi, io non mi ricordo dove si estendeva la zona rossa, comunque in quella zona lì ci sono... Proprio nella zona di San Fruttuoso no, bisogna andare alla Foce per trovare altre agenzie.
Che non è molto lontano o è molto lontana?
Beh, non è lontanissima, però non è in quella zona.
Ho capito. Senta, la Foce è il fondo Corso Italia per caso, da ignorante?
La Foce è nella zona di Corso... No, aspetti, sì, è nella sì. zona di Corso... Più che altro via Marconi, la Foce.
Certo.
Sì.
Non ho altre domande.
No.
Scusi, Marassi, c'è un'agenzia vostra? Nella zona del carcere?
Dunque, a Marassi c'è un'agenzia, però non so, adesso non ricordo se al tempo era già aperta o no.
Certo, lei non sa neanche se altre hanno chiuso, per cui non è in condizione.
Non glielo so dire proprio.
Grazie, non ho altre domande.
Avvocato Taddei, solo una domanda, non so se il testo ha già risposto, soltanto sapere... Ci ha detto che non sa quanto ammontano i danni, volevo soltanto sapere se invece è a conoscenza del fatto che la banca sia stata in qualche modo risarcita o da un'assicurazione o dal Comune di Genova.
No, non lo so perché di questo se ne occupa il nostro ufficio intendenza, io ho fatto soltanto la denuncia e l'ho inoltrata a loro e basta.
La ringrazio, non ho altre domande.
Grazie, arrivederci.
Sulle prenotazioni del PM
c'è problemi. Sempre la solita questione da parte di questa difesa.
Questa volta qui forse si vede guardare.
E non l'ho vista?
Sì, vabbè, non l'ha vista, nel senso che sono a disposizione adesso.
Allora, rispetto alla produzione documentale, c'è opposizione rispetto alla denuncia?
Non è stata chiesta, la combinazione non è stata chiesta.
Ah, la denuncia che sta di sopra non faceva quindi parte...
Non è stata chiesta.
Chiedo perdono.
Ma, avvocato, mi scusi un attimo, segua un attimo il processo, perché gli atti che ha prodotto il PM, glielo dati in mano, e sono questi tre.
Ah, pensavo...
No, io non so come sia finita lì la denuncia non è stata citata.
Va bene, ho sbagliato
se
io.
No, è inutile che guardiamo gli atti se poi non vediamo neanche che atti ci sono.
No, ma siccome ho visto tre... lì appoggiata la denuncia. Sì, ho capito, ho sbagliato io. Allora, c'è opposizione rispetto a quella produzione documentale, sia per quanto affermato dal test, sia per il fatto che sono semplicemente le fatture e sono prive di qualsiasi reale poi indicazione rispetto alle modalità e alle ragioni dei danni, cioè c'è un'occasione molto troppo generica. Poi, sempre per quanto riguarda il test, anche per questo anticipo che chiederò un 195 alla fine.
Il Tribunale ammette le produzioni del Pubblico Ministero in quanto trattasi di fatture prodotte presentate dal testimone. Prossimo test chi è?
Sacchi Luciano.
Sacchi Luciano? Sa che Luciano è quello che si
sì, scusate. Garresio Danilo era l'ulteriore testa in lista, ma si è giustificato, quindi lo citiamo già per l'udienza del primo della prossima udienza. Zaoli Ettore.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
Allora, buongiorno, per cortesia dice il suo nome. Il suo nome, per favore.
Zaoli Ettore.
Nato?
A Cuneo, il 15/10/46.
Che abita?
Salita San Leonardo, 13/10, Genova.
Allora, l'interroga al pubblico ministero, prego.
Sì, quali erano le sue funzioni nel corso del 2001?
Ero direttore del settore parchi e giardini del Comune di Genova.
Senta, in questa sua veste lei ha presentato delle denunce di danni relativi a danneggiamenti subiti dal Comune nel corso delle manifestazioni del G8?
Sì, sì, esatto.
Ricorda che tipo di denunce, il contenuto, o preferisce che io gliele mostri?
Ma sì, c'era tutta una serie di denunce che riguardavano diverse zone della città dove si erano avuti dei danni sia alla vegetazione che agli arredi e proprio alle strutture dei giardini.
Ha con sé queste denunce?
Sì.
Possiamo chiedere al teste di prendere e dettagliare queste denunce? Prego.
Autorizzato.
Dovrebbe dirmi la data della denuncia e l'oggetto della denuncia.
Sì, allora, la denuncia c'era stata una disposizione del sindaco di appunto presentare un provvedimento del sindaco in cui parlando soprattutto ai fini dell'indennizzo dei danni, le istanze di indennizzo dei danni non coperti da polizza assicurativa derivanti dagli eventi verificatisi durante lo svolgimento del vertice G8 di Genova devono essere presentate entro il 10/8 presso lo sportello indennizzi, eccetera. Poi c'era stata un'altra disposizione che diceva che in ogni caso per queste denunce bisognava presentare proprio la denuncia agli organi di polizia. E in effetti era stato fatto l'elenco di tutti i danni che come settore parchi, che i giardini avevano subiti, e sono state presentate queste denunce ai carabinieri della stazione di Portoria in data 7 agosto 2001.
Vuole dirci l'oggetto di queste denunce?
Sì, le sintetizzo. Praticamente l'oggetto erano danni patrimoniali al verde pubblico e riguardavano Corso Torino. Devo dire anche quali sono stati i danni o soltanto le zone, come... non so in che dettaglio devo andare, perché
dettagli più possibile, perché le denunce non vengono acquisite, c'è opposizione, per cui non lo chiediamo neanche per evitare, chiediamo invece di dettagliare.
Allora,
Signor Presidente, mi scusi,
Corso Torino.
Prima della risposta del teste, magari questo difensore ha capito malissimo lui, oppure non ha capito proprio, però... Le denunce, volevo sapere, sono state sottoscritte dal test e depositate dal test, gli atti che sta leggendo, o se prima di poter ammettere le domande sui singoli elementi, in quanto bisogna vedere se è un atto che promana dal test per suo ricordo. Il test non può, per propria memoria, utilizzare atti che o non arrivano da lui, o non sono stati firmati da lui, o sono stati firmati o promanano da terzi nel loro contenuto, a giudizio di questo difensore.
Dottor Zaoli, quegli atti che ha davanti li ha compilati lei?
Dunque, le denunce cioè le perizie erano state fatte dai tecnici.
No, ma l'atto che dice il PM di denuncia, quello che
la denuncia l'ha fatta una funzionaria del mio servizio, cioè nel senso materialmente è andata a presentare.
L'ha firmata lei, ha fatto qualcosa?
È stato io ho firmato tutte le richieste di danni che erano state presentate al sindaco, che erano state consegnate al sindaco e che però sono state allegate alla denuncia che è stata presentata ai carabinieri. Quindi io ero responsabile del servizio e materialmente le denunce sono state consegnate ai carabinieri. Ecco, questa era la denuncia posta ai carabinieri e allegate c'erano tutto questo materiale qui, cioè per ogni singola zona c'era sono elencate tutta la documentazione e io ho firmato tutta la documentazione che si riferiva ai danni che erano stati subiti dal comune.
E chi è che l'ha presentata ai carabinieri? Chi è che l'ha presentata ai carabinieri?
Era una funzionaria del servizio giardini, la signora Salari. Anche perché il giorno in cui è stata presentata la denuncia, cioè quando è stata presentata la denuncia, in quel giorno lì io probabilmente ero in ferie, ecco, adesso non mi ricordo bene, ma mi ricordo che proprio materialmente quel giorno la denuncia era stata presentata da una collega, però io avevo firmato tutte le perizie che riguardavano i danni.
PM, non lo so, forse dovrebbe rimettersi agli atti che ha fatto lui.
È quello che stava chiedendo il PM, cioè siamo andati oltre, perché il PM ha iniziato chiedendo qual è stata la sua attività, quindi è il test che deve spiegarci questo ho fatto io, questo non ho fatto io, quindi per quello che riguarda la sua attività
sì.
E le carte a sua firma, ecco,
sì.
Vuole riferirci
sì.
Che cosa ha potuto accertare direttamente?
Allora, praticamente esaminando le singole aree verdi che erano state danneggiate, sintetizzando praticamente
guardi, sintetizzando ma non troppo perché
sì,
purtroppo
sì, no.
Il processo si fa qui, quindi
no,
vada
vabbè,
tranquillo io... e dettagli
va bene. Allora, Corso Torino avevamo avuto danni alle ringhiere in ferro, al cordolo in pietra e alle erbacce tappezzanti delle aiuole del viale per un totale di 129 milioni, io qui ho ancora i dati in lire, 129 milioni e 870 mila lire. Copertura del bisagno, danni all'impianto di irrigazione, al tappeto erboso e alle fioriture, danni per 20 milioni e 937 mila 800 lire. Piazza Rossetti, tappeto erboso e panchine, c'erano stati dei danni notevoli anche alle panchine, quindi agli arredi, 20 milioni e 446 mila 300 lire. Corso Marconi era stato danneggiato gravemente tutto l'impianto di irrigazione, che tra l'altro era stato fatto da pochissimo, era proprio nuovissimo, impianto di irrigazione, il tappeto erboso, in Piazza Rossetti, noi eravamo, tappeto erboso, Corso Marconi, impianto di irrigazione, tappeto erboso e ringhierine in ferro per un totale di 64 milioni 218 mila lire. Piazza Paolo Danovi, tappeto erboso, cordolo in pietra, ringhierine in ferro, 20 milioni 815 mila 500 lire. Piazza Verdi, tappeto erboso, impianto di irrigazione, 14 milioni 879 mila 305 lire. Corso Italia, impianto di irrigazione, tappeto erboso e fioriture, 89 milioni 588 mila 514. Poi Piazza Limonda, ringhierine in ferro, tappeto erboso, fioritura, impianto di irrigazione, 4 milioni 33 mila 256 lire. Parco Gropallo, impianto di irrigazione, tappeto erboso, 4 milioni 209 mila 589. Piazza Tommaseo, impianto di irrigazione, tappeto erboso, 6 milioni 403 mila 258. Valletta Cambiaso, tappeto erboso, cordoli in pietra e panchine, 8 milioni 661 mila 600 lire. Piazza Palermo, ringhierine in ferro e siepe di pittosporum, 3 milioni 696 mila 200. Via Francesco Pozzo, siepe di pittosporo, 516.240. via Albaro, siepe di Pitosporo, 1.548.720. Piazzale Rusca, cordolo in pietra e tappeto erboso, 9.002.700. Villetta di Negro, era stato manomesso un cancello perché qualcuno era entrato all'interno della villetta, 300.000. Giardini Gilberto Govi, impianto di irrigazione fioritura 1.539.200. I giardini Gilberto Govi sono quelli che ci sono in Corso Italia sul depuratore. Via Mameli, danneggiati due alberi, 2.131.400, per un totale di 402.797.582 lire, pari a 208.027,59 euro.
Senta, quindi lei come dirigente è stato il collettore,
esatto,
di valutazioni che sono state fatte
dai miei tecnici.
Ecco, i nomi di questi tecnici li ricorda?
Sì, adesso premetto che il servizio Giardini non esiste più come tale, che è stato esternalizzato, quindi anche c'è stato i tecnici si sono anche distribuiti in altri uffici comunali. Comunque sicuramente era stato affidato a diversi tecnici, c'erano alcuni funzionari tecnici, architetti sia dell'ufficio progettazione che dell'ufficio manutenzione.
Se io le mostro un computo metrico estimativo che è agli atti, che di fatto non è firmato, lei può dirci da chi è stato...
Posso vedere... Sì, questo è sicuramente un computo riassuntivo di un lavoro di diversi tecnici, quindi possono, materialmente può anche averlo realizzato, può essere stato realizzato dagli uffici amministrativi che hanno messo insieme tutte le perizie dei tecnici, che erano sia appunto i tecnici di zona. Adesso io singolarmente come era stata distribuita il compito ai vari tecnici in questo momento non sono in grado di risalirlo. Posso dire dei nomi di tecnici che sicuramente hanno lavorato a questo compito, però non è esaustivo.
Di fatto lei lo fa suo presentando
questa assolutamente.
Noi ne chiediamo la produzione, lei lo riconosce come proveniente dal suo ufficio?
Assolutamente.
Senta, ci sono altri funzionari che come lei hanno avuto il compito, ciascuno per la sua parte, lo stesso compito che lei oggi ci ha riferito in udienza, per altri aspetti di danni subiti dal Comune?
Scusi, nell'ambito del mio...
No, nell'ambito del Comune.
Questo non saprei. Come le dico, c'erano state diverse disposizioni da parte del... sia del segretario generale che del sindaco di presentare queste perizie e di consegnarle a un ufficio che era stato istituito in comune, quindi noi lavoravamo per settori, per cui al servizio Giardini ci siamo preoccupati dei danni che erano stati fatti alle strutture gestite dal servizio Giardini. Quello che è stato fatto da altri colleghi non saprei dirlo. In ogni caso, ad esempio, io qui ho una comunicazione del segretario generale in data 31 luglio dove trasmette il provvedimento del sindaco e si avverte che i danni subiti dal comune e sua azienda, anche per i danni subiti dal comune o sua azienda è necessario presentare la denuncia al commissariato DPS di competenza e all'unità organizzativa competente. Quindi io sulla base anche di queste disposizioni del segretario generale avevamo periziato i danni e poi avevamo presentato la denuncia, in questo caso ai carabinieri della stazione di Portorio.
Senta, qual è il nome del segretario generale?
Il segretario generale
di allora, ovviamente
di allora, sì, perché adesso è in pensione, Francesco Piterà.
Francesco?
Piterà. Comunque penso che anche altri colleghi abbiano presentato denunce.
Chi, come... ad esempio, in particolare?
I colleghi, io penso, non so, posso immaginare della segnaletica.
Chi era il dirigente?
Ma la segnaletica adesso non saprei, perché in comune in questi ultimi anni c'è stata veramente una rivoluzione, molti servizi sono stati esternalizzati, sono passati all'esterno, quindi compresa anche la segnaletica, le strade e gli impianti di illuminazione. I dirigenti di questi settori, che in quel momento non so se erano già passati all'azienda o se erano ancora in comune, non so come si siano comportati. Noi in quel momento eravamo ancora in comune, adesso tutto il verde è passato all'azienda, non è più del comune.
Quindi nel 2001 c'era una situazione con dei capi sezione che ciascuno per suo conto ha presentato un aumento dei danni, e comunque facevano capo tutti al segretario generale, esatto, che lei prima ci ha
Le disposizioni erano quelle lì.
D'accordo, per il momento grazie, può bastare.
Grazie. Senta, dottor Zauli, nel 2001... lei che funzione aveva all'interno dell'amministrazione comunale?
Ero direttore praticamente del settore parchi dei giardini del comune di Genova.
Senta, e la sua è una qualifica all'interno di quello del contratto nazionale dell'organigramma comunale, è una qualifica tecnica o amministrativa?
Tecnica.
Quindi lei, quando firmava le perizie, sapeva cosa firmava?
Evidentemente, c'erano i tecnici avevo, evidentemente non le facevo io materialmente, comunque avevo uno staff tecnico che faceva queste indagini qui, e dopodiché le perizie venivano, cioè io firmavo quello che i tecnici mi presentavano.
Ma lei le firmava esclusivamente in quanto responsabile del settore? In base alla 241?
In quanto responsabile del settore.
Quindi in base come responsabile del procedimento?
Come responsabile del procedimento.
Ma non come soggetto che attestava la veridicità del contenuto delle perizie, non è competenza sua, se non sbaglio, questa?
Sì, vabbè, io non andavo a farmi io le perizie.
No. Mi scusi, la mia domanda è un'altra, abbiamo già appurato che lei non ha fatto le perizie. Io quello che voglio dire è, quando li firmava quale responsabile del procedimento, nel senso è combinato dalla legge dell'articolo 8 al 142 con la 241 del 90. Quindi lei era semplicemente come dichiarazione di termine di fase procedimentale, non come attestazione di correttezza della perizia, perché la stessa restava in carico al soggetto che l'aveva fatta.
Sì.
Giusto questo?
Penso di sì, ecco, non saprei. Io se i tecnici mi presentavano delle perizie, per me erano
certo,
corretto quello che presentavano,
certo.
E io quindi mi sentivo di sottoscriverle, anche perché qui si trattava di metterle tutte insieme, di unificarle, quindi veniva fatto anche un lavoro di unificazione delle valutazioni in maniera che venissero valutate nella stessa maniera danneggiamenti che erano stati fatti in zone diverse. È evidente che quando ci sono queste situazioni qui, ogni tecnico può anche valutare in maniera personale un danno al tappeto erboso. È giusto che in questo caso il danno del tappeto erboso sia considerato nella stessa maniera da una parte e dall'altra parte.
No, momento.
Quindi
allora,
l'unificazione di questi...
Ma questo lo faceva lei? Questa unificazione, come lei l'ha chiamata, era stata fatta da lei o veniva fatta da altri?
Questo qui era un lavoro che si faceva all'interno dell'ufficio, e cui io lo verificavo anche.
Alcune volte.
Altre volte lo facevano dei miei collaboratori.
Quindi i periti, sì, i tecnici dell'amministrazione comunale che facevano il rilevamento e quindi verificavano i danni e facevano la stima dei danni, la facevano non su conoscenze, capacità proprie, valutazioni proprie.
No. Lo facevano
mi faccia finire. Ma sulla base di valutazioni dell'entità dei danni che promanavano comunque da decisioni dell'amministrazione comunale. Lei prima ha detto.
No.
Poteva capitare che un perito valutasse il danneggiamento del manto erboso in una zona in maniera diversa da un altro perito, da un altro tecnico dell'amministrazione. La standardizzazione delle valutazioni, quindi, era demandata ad altri uffici dell'amministrazione.
No, agli uffici del servizio giardini. Veniva fatto all'interno del servizio giardini, si è sempre lavorato in gruppo all'interno degli uffici del servizio
giardini.
Ma quello
che voglio dire è che non era quindi il singolo tecnico al quale veniva demandata autonomamente la valutazione.
No, tenga presente che esistono dei preziari ben precisi e per cui si utilizzano questi preziari qui, cioè la valutazione, il costo della ringhierina deve essere uguale per tutti, quindi il costo di una ringhierina costa un tanto metro lineare, che lo faccia uno, che lo faccia l'altro, si tratta di metterli a posto, vedere che non ci siano degli scolari, però sono sempre cose minime, in genere i tecnici hanno sempre lavorato insieme e se c'era da fare qualche omogenizzazione si faceva.
Mi scusi, dottore, il mio problema è un altro, non è quello, il mio problema semplicemente è questo. Lei ha detto che per standardizzare, per arrivare agli stessi risultati, non sto dicendo una cosa ingiusta, proprio una questione di valutazione unitaria, c'era una discussione all'interno.
Esatto.
Allora, io sto cercando di capire quanto questa discussione era rilevante ai fini della valutazione dei danni. Perché? Per la semplice ragione che, siccome so anch'io che esiste un preziario, è previsto dalla legge, non capivo cosa bisognava coordinare se c'era già un preziario ben chiaro e preciso che prevedeva le spese.
È molto semplice il discorso. Ecco. Nell'ambito del verde le perizie, le valutazioni non sono così facili, semplici, omogenee come può essere un mattone e un mattone, certo. Ed è così. Un albero di 2 metri di altezza può valere 100 euro e può valere 500 euro. Lo stesso albero di 2 metri di altezza della stessa specie.
Ho capito, chiedo scusa, mi va benissimo. Senta, può dire le competenze dell'ufficio, del suo ufficio del 2001?
Nel 2001 il mio ufficio si occupava di tutta la manutenzione del verde pubblico genovese, compresa la progettazione e la realizzazione delle nuove opere a verde, la ristrutturazione e la gestione, cioè tutto quello che afferiva al verde pubblico genovese. In più, avevamo anche altri compiti, non so, ad esempio in caso di Euroflora, nei mesi prima c'era stata Euroflora, ci avvenivano aggiunti degli altri compiti come la realizzazione degli stand del Comune di Genova, la stessa Euroflora, quindi comunque tutta l'attività che riguardava il verde pubblico genovese, sia per quanto riguarda la manutenzione, la gestione, sia per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere, sia per quanto riguardava la progettazione.
Quindi la manutenzione successiva ai fatti di luglio l'avete fatta voi?
Esatto.
E questa manutenzione ha concernito anche il cambiamento dei pezzi di terra che magari potevano risultare bruciati, la pulizia del verde.
Esatto.
Quanti candelotti avete trovato dalla pulizia? Quanti candelotti lacrimogeni avete trovato dalla pulizia del verde?
Da questo punto di vista non ho alcun dato a riguardo, anche perché la pulizia, cioè il lavoro di pulizia era stato fatto dalla Nettezza Urbana, cioè io la mattina del 21, i danni sono stati il 20, ecco, la mattina del 21 luglio io ho fatto con l'assessore ai giardini di allora, che era l'assessore Volpone, ho fatto un giro in tutte le zone che avevano subito danni il pomeriggio precedente e ad esempio in Corso Torino abbiamo trovato le aiuole già senza ringhierine, ma perché le ringhierine erano state già rimosse nella notte stessa dalla Nettezza Urbana, che aveva fatto un grande lavoro di pulizia e aveva rimosso molto materiale. I danni di cui io sto parlando non sono i danni dovuti ai lavori di pulizia, ma sono i danni che noi abbiamo dovuto sostenere per i ripristini di quello che era stato distrutto. No, quindi discorso dei...
Mi scusi l'ignoranza, lei ha parlato adesso di ringhierine, cosa sono per favore?
Che cosa?
Le ringhierine che lei ha denunciato.
Ha presente le aiuole genovesi, erano almeno, adesso man mano che si va avanti sempre di meno lo sono, comunque erano costituite da un bordo in grottesco, cioè sono tutte pietre di una dimensione 10, 15, 20 centimetri, messe una di fianco all'altra legate col cemento, e su queste pietre c'erano delle ringhierine di ferro fatte ad archetti, alte dai 30 ai 40 centimetri, che erano una caratteristica delle aiuole, certo, genovesi. Ancora adesso vi sono zone della città in cui queste ringhierine sono presenti. Nel caso di Corso Torino, le ringhierine erano state pressoché totalmente divelta, qualcuna era rimasta, tant'è che anche nelle documentazioni fotografiche di allora mi ricordo che erano qualcuna era rimasta, però la maggior parte erano state tolte. Queste ringhierine noi non le abbiamo più trovate sul posto perché nella notte la nettezza urbana, che era intervenuta in maniera massiccia per ripulire tutta l'area, aveva rimosso tutto quello che era mobile, che era rimasto in nelle aiuole, ecco. Quindi anche in Piazza Rossetti, dove erano state danneggiate gravemente molte panchine, quindi erano state proprio smontate, ecco, queste panchine qui, non abbiamo trovato, abbiamo trovato i telai delle panchine, ma le liste non le abbiamo più trovate, cioè queste erano state portate via da altri, non da noi.
Non ho altre domande.
Avvocato Taddei, buongiorno. Un paio di domande relativamente all'elenco dei danni che lei ci ha descritto poc'anzi.
Sì.
Lei ci ha riferito che il Comune in totale ha subito 208.000 erotti euro di danni.
Sì.
Volevo sapere, lei si è diciamo, questo elenco era finalizzato, lei ci ha riferito, alla pratica, al procedimento di liquidazione di questi danni per diciamo che è stato avviato,
sì,
dal Comune stesso?
Sì, come disposizione, proprio appunto di, come ordinanza, comunicazione del Sindaco, noi dovevamo predisporre l'elenco di tutti i danni subiti. Io penso che fosse questo elenco qui dei danni subiti sicuramente ai fini del risarcimento dei danni. Poi sul fatto che siano stati risarciti al servizio giardini, in Comune non è che sia così semplice le cose, non è che se io subisco un danno, cioè una macchina, se un camion picchia contro un albero e mi demolisce l'albero, non è che l'assicurazione paghi il servizio giardini, l'assicurazione risarcisce al Comune.
Ecco,
e, ecco, quindi io non so se poi penso
forse
che
sta anticipando, infatti le volevo chiedere se ha conoscenza dell'esito della procedura di indennizzo al Comune oppure dell'avvenuto risarcimento del Comune da parte di assicurazioni.
Allora, io ho provato a informarmi, proprio immaginando che questo potesse essere di un certo interesse, ho provato a informarmi presso gli uffici del bilancio del Comune per sapere se c'era stato, se i nostri danni, perché io mi riferivo ai nostri danni, erano stati risarciti. Le ripeto che direttamente, cioè al servizio giardini, un'entrata di 402 milioni corrispondente ai danni subiti noi non l'abbiamo avuta. Tutte le opere di ripristino noi le abbiamo fatte con personale in gestione diretta, con personale del servizio giardini. Quindi, allora, però penso che il Comune aveva sicuramente un'assicurazione anche che prevedeva gli eventi sociopolitici, mi sembra si chiami, della RAS, e quindi penso che in parte l'assicurazione dovrebbe aver risarcito il Comune. E poi immagino che ci siano stati dei trasferimenti.
Ci dice in parte, ma ne è a conoscenza?
No, non ne sono a conoscenza. Cioè, lì bisognerebbe sentire i funzionari del bilancio del Comune che avevano gestito questa pratica, che ne sono sicuramente a conoscenza al 100%. Ecco.
Quindi, scusi, non è a conoscenza neanche del fatto se il Comune ha beneficiato dei fondi stanziati dal governo?
Questo non ne sono a conoscenza, nel senso proprio non essendo arrivati a noi direttamente, io non so se sono arrivati e se sono andati a finire nel bilancio del Comune. Penso che, cioè così, da quello che si è sentito, sembra che qualcosa fosse arrivato, però non lo saprei dire di preciso. Non posso affermarlo con precisione.
La ringrazio.
Ho qui una foto che in realtà è una fotocopia, e ci riserviamo di produrre l'originale, a proposito delle ringhierine che vorrei mostrare. Si vede male, ma è evidente, chiedere se le ringhierine di cui abbiamo parlato fino adesso sono queste.
Sì,
Sì, sì, assolutamente. Sono queste, erano proprio queste ringhierine, in qualcuna aiuola, questa è una fotocopia, si vede molto male, comunque qui manca completamente. C'era un altro tipo di ringhierine, quelle di Corso Italia, che erano costituite non dagli archetti, ma da delle, diciamo dei tondini di metallo che correvano paralleli al terreno, ecco, però diciamo erano le due tipologie di ringhierine, quella più frequente era quella di quella fotografia.
Questa fotografia è stata allegata a...
Penso alla denuncia presentata ai carabinieri.
Ne chiediamo l'acquisizione. A meri fini esplicativi del significato di ringhierina, non abbiamo altre domande.
Posso? Avvocato De Danieli, buongiorno.
Buongiorno.
Lei ha contestualizzato i danni suddividendoli per zone della città.
Sì.
È in grado di dirci anche, di darci anche una contestualizzazione temporale di questi danni?
Allora, sicuramente... Io avevo fatto, ripeto, questo sopralluogo con l'assessore Volpone la mattina del giorno 21, mi sembra, ecco, la mattina del giorno 21, che era il sabato mattina, mi sembra. E avevamo fatto un giro in circonvallazione a monte, in quanto ci avevano detto che erano state bruciate delle macchine in circonvallazione a monte. A me interessava vedere, lì c'è un'alberatura di ipocastani, mi interessava vedere sulle piante di ipocastano le conseguenze di queste ustioni, visto che le piante di ipocastano sono piante abbastanza delicate, e quindi avevamo fatto quel giro lì. Peraltro in quella zona danni all'alberatura ce n'erano relativamente, non ne avevamo riscontrati. Mentre invece c'erano dei danni, mi ricordo, quel giorno lì abbastanza seri nella zona di Corso Torino. Per quanto riguarda invece Corso Marconi, c'erano già stati dei danni, però i danni poi si sono avuti anche il giorno dopo. Poi molte zone, ad esempio nei parchi di Nervi o in Piazzale Rusca, i danni li abbiamo verificati dopo quelle due giornate lì. D'altra parte noi in quei giorni eravamo impegnati con molto del nostro personale, eravamo impegnati proprio anche all'interno della zona rossa, in quanto curavamo tutti gli arredi verdi sia dell'interno della zona rossa sia della zona del Porto Antico, quindi dovevamo occuparci di queste piante, e il personale, sia quello del vivaio sia quello della manutenzione, era impegnato soprattutto in queste zone qui. Quindi lo stabilire con precisione un nesso temporale fra, proprio nel senso di dare le ore precise del danno, quando c'è stato da una parte, quando c'è stato dall'altra, sicuramente la zona di Corso Torino, Piazza Paolo Danovi, queste zone qui, i danni si sono avuti al venerdì pomeriggio, ecco. Nelle altre zone, nei parchi di Nervi, Piazzale Rusca, queste cose qui, probabilmente è stata una serie di danni che ha avuto è stata realizzata in tempi più lunghi, ecco, penso che abbia riguardato i diversi giorni della manifestazione.
Per quanto riguarda il fatto che lei dice che i danni nella zona di Corso Torino e limitrofi sarebbero verificati il venerdì pomeriggio, lei come ne ha conoscenza di questo?
Il sabato mattina, quindi non c'erano ancora state le manifestazioni del sabato, sono andato lì e c'erano molte ringhierine che erano state rimosse, ad esempio anche i ciottoli del grottesco, delle pietre in grottesco, delle aiuole che erano state rimosse, e c'erano ancora delle ringhierine invece che erano ancora attaccate, ma erano spiegate, ed era calpestato tutte le piante tappezzanti. Tenete presente una cosa, che per una serie di combinazioni favorevoli tutta la zona del centro, diciamo, ma anche non solo del centro, si trovava in una situazione erano state rimesse in ordine tutte, perché c'erano stati tre eventi importanti nel 2001. C'era stata l'Euroflora e in occasione dell'Euroflora la città era stata messa a posto, c'era stato il raduno degli alpini e in occasione del raduno degli alpini si erano fatti ulteriori interventi per mettere a posto la città, e poi in occasione del G8 non erano stati fatti solo dei lavori di arredo all'interno della zona rossa, ma anche nelle zone esterne. Faccio un esempio, ad esempio tutta la passeggiata di Pegli era stata rinnovata proprio in occasione del G8, anche se poi non era stata interessata da nessun tipo di danneggiamento. Però quindi sia la zona della copertura del Bisagno, le zone di Corso Torino, le zone di Corso Italia, di Corso Marconi era stato rifatto completamente, sia la piantagione, erano state piantate delle palme, era stato sistemate le aiuole, fatto l'impianto di irrigazione nuovo, insomma c'era si trovava in una condizione direi ottimale, e quindi i danni sono stati particolarmente evidenti proprio perché si era avuto prima queste sistemazioni qui generali.
Lei aveva fatto questo sopralluogo praticamente il 21 mattina, giusto?
Io ho fatto un primo sopralluogo con l'assessore il 21 mattina. Poi
aveva fatto sopralluoghi anche precedentemente questo giorno, a che distanza?
Assolutamente, nei giorni prima seguivamo con tutti i lavori in tutta la città, quindi poi io lavorando, essendo responsabile del servizio, ho sempre fatto un'attività anche esterna, per cui la mia era un'attività anche tecnica, per cui tenevamo sotto controllo la situazione, specie appunto perché si cercava di mettere la città in ordine in occasione di questo evento, quindi di averla nella massima, cioè queste erano un po' anche le disposizioni, di avere la città nelle migliori, presentare la città nelle migliori condizioni possibili in occasione dell'evento.
Certo, ma quello che chiedo è, siccome lei parla di zona Corso appunto Torino e dintorni, lei ha avuto modo di verificare esattamente in quali giorni sono avvenuti i danni, oppure, perché lei mi parla di un sopralluogo il 21, dicendo che i danni erano... C'erano fondamentalmente. Sì. Lei è in grado di indicarmi precisamente quando sarebbero state danneggiate quelle zone?
Beh, questo di sicuro era successo in Corso Torino, era successo nel pomeriggio del giorno 21.
Che lei ha verificato, esatto, in quanto era sul posto lei?
Io l'ho verificato la mattina dopo, io non ero sul posto.
Quindi...
Io non ero, cioè nel momento dei danneggiamenti non ero...
Lei ha verificato soltanto il mattino dopo,
esatto.
Il 20 lei non era in quella zona?
No, assolutamente.
O il 19 per esempio?
No, il 19 potevo anche essere in giro, ma il 19 non... il 19 io ero nella zona di Carignano, eccetera, non è che sia successo niente di particolare e quindi non abbiamo verificato danni particolari. Comunque invece sicuramente il 21 questi li ho potuti constatare, quindi erano stati il giorno prima.
Non ho altre domande.
Avvocato Tambuscio per Fiandra. Ha già precisato che i danni secondo lei si sono verificati il venerdì.
In Corso Torino sicuramente il venerdì, in altre zone, in Corso Marconi sicuramente anche il sabato.
Ho sentito che lei spesso ha ripetuto venerdì pomeriggio, ci vuol precisare come mai dice venerdì pomeriggio e non venerdì mattina? Qualche elemento particolare di conoscenza suo?
No, assolutamente, perché so che in quella zona lì c'è stato i problemi più grossi, si sono avuti venerdì pomeriggio, quindi immagino che siano successi venerdì pomeriggio, venerdì mattina, cioè se fosse successo venerdì mattina che qualcuno è andato a svelare tutte le ringhierine venerdì mattina, io non lo so. Non,
a me
non
interessa sapere quello che lei sa per conoscenza personale, che le è stato riferito da suoi colleghi.
Ci ho detto venerdì pomeriggio, sicuramente, perché il sabato mattina li ho verificati personalmente insieme all'assessore, abbiamo fatto proprio questo giro abbastanza accurato e li ho verificati.
Ripeto,
quindi, il sabato mattina c'erano, il venerdì fino al pomeriggio non avevo avuto nessuna segnalazione, alla mattina non avevo avuto nessuna segnalazione che in Corso Torino ci fossero state delle che fossero state portate via le ringhiere, i cartelli, eccetera.
Ascolta,
quando sono arrivate le prime segnalazioni?
No, io non è che abbia avuto le segnalazioni, ho visto la televisione, ho sentito quello di cui si parlava alla televisione, io non ero presente in quel momento, anche perché io sono rimasto bloccato, dovevo rientrare all'interno dovevo andare in ufficio e io per andare in ufficio ero nella villetta di Negro, dovevo attraversare la zona rossa. Quel pomeriggio sono rimasto bloccato dalla manifestazione, non mi hanno più fatto entrare all'interno della zona rossa, per cui me ne sono andato a casa. Quindi, e sono stato in casa al pomeriggio e quello che ho potuto verificare l'ho verificato da quello che si diceva alla radio, alla televisione.
Quindi lei parla del pomeriggio in base a questi elementi di conoscenza, cioè alla televisione.
Evidentemente.
Non ha segnalazioni particolari. Mi lasci finire. Non ha elementi di conoscenza particolari.
No, io non ero sul posto. L'unica cosa di cui sono sicuro dei danni è perché li ho verificati personalmente la mattina dopo.
Ma sul mattino pomeriggio, ripeto, dalla televisione.
Assolutamente.
Grazie, nessun'altra domanda.
Senta. Lei ha parlato prima che voi in quel periodo lavoravate in tutta la città. Cosa intende, per favore? Avvocato Bonamassa.
Non la vedevo, scusi.
Si preoccupi. Avvocato Bonamassa, difesa d'avanzo. Lei prima ha detto che voi in quei giorni lavoravate in tutta la città.
Sì.
Può spiegare cosa intende lavoravate in tutta la città?
Beh, quando ci sono la disposizione che avevamo era quella di mettere particolarmente in ordine tutta la città dal punto di vista proprio della manutenzione del verde. Quando ci sono manifestazioni di grande rilevanza cittadina, ma questo vale per tutto, non era solo per il G8, poco tempo prima avevamo avuto l'Euroflora. Quando c'è l'Euroflora, anche se si svolge nella zona della Fiera di Genova, la zona più interessata e quella l'asse che va dalla stazione Brignole alla fiera, non è che si tenga a posto solo la copertura del Bisagno, si fa un lavoro, cioè la città viene vista da molte persone, c'erano tutte le televisioni, c'erano tutti i giornalisti, eccetera, si cerca di tenere la città più a posto possibile, per cui erano stati fatti interventi di, chiamiamoli, di manutenzione rafforzata in tutta la città. Dicevo prima, ad esempio, anche la stessa zona di Pegli, che era completamente al di fuori di quelli che erano le zone interessate dal G8, aveva subito un trattamento di maquillage piuttosto consistente, proprio per mettere in ordine la città di fronte a tutti.
Ecco, senta, ma allora anche il giovedì lei aveva del personale che seguiva, che lavorava nei vari giardini, non so come la vostra organizzazione del lavoro?
Sì, direi di sì, c'era stata una concentrazione, il personale non aveva avuto disposizioni di... come non aveva avuto assolutamente disposizione di essere messo in ferie, quindi noi avevamo il personale in pieno servizio. Dopodiché c'era sicuramente, ad esempio, tutto il personale del vivaio che era impegnato nei lavori.
No, mi interessano quelli delle zone, le chiedo perdono. Quindi il giovedì voi avevate il normale organigramma di lavoro con i normali programmi di lavoro. Li avevate anche per il venerdì, oltre che per il giovedì?
Beh, nelle zone interessate dalla manifestazione, no, faccio presente una cosa.
No, che, mi scusi.
No, allora intanto le spiego. Il venerdì il nostro personale faceva servizio al tempo dalle 7 all'1, quindi all'1 non era più in servizio, eccetto il personale che era faceva lavoro straordinario. Quindi alla mattina la manutenzione era normale in tutte le zone, i parchi di Nervi, i giardinieri erano nei parchi di Nervi, a Quinto erano a Quinto, in Corso Italia erano in Corso Italia.
Mi scusi, Freni, io la ringrazio, lei molto, però io vorrei solo sapere una cosa, se il giovedì dalle 7 alla 1 c'è stato il personale e il venerdì dalle 7 di mattina alle 13 c'è stato lo stesso personale che avrebbe dovuto comunque essere in quale giornata normale lavorativa. Io solo questo voglio sapere.
E allora, il personale era sicuramente in servizio. Siccome le zone, diciamo, probabilmente la copertura del bisogno era stata sicuramente, tutta la copertura del bisogno era stata sicuramente falciata, messa a posto, le fioriture erano state messe in ordine nei giorni precedenti, non era necessario che quella mattina fossero sulla copertura del bisogno. Noi abbiamo un mucchio di lavori all'interno dei parchi, nei giardini, molto probabilmente era più facile che il personale fosse o nella valletta a cambiare o all'interno dei parchi, dei giardini, che facevano la manutenzione normale. La facevano sicuramente in Costa Italia. Un giro si fa sempre, perché se c'è qualcosa di rotto, se c'è qualcosa, si verifica. Se c'è un impianto di irrigazione che è saltato, bisogna andarlo a mettere a posto. Quindi il personale era sicuramente comunque in servizio in tutta,
ecco,
la città.
Mi scusi, quindi non c'è stata modifica di personale tra il giovedì e il venerdì?
Direi proprio di no.
Ecco. Non vi sono arrivati per caso segnalazioni di che il personale venerdì avrebbe dovuto essere utilizzato più in una zona piuttosto che in un'altra?
Assolutamente no.
Chi è che organizza il personale la giornata del lavoro del giorno? O la programmazione dell'attività?
Questo, i tecnici delle varie zone, ogni zona ha un tecnico, c'è una gestione, c'era, ecco, è cambiato tutto.
Parliamo del 2001, infatti.
C'era una gestione piramidale del verde, nel senso che c'era un direttore, dei responsabili di grandi aree, dei responsabili di zone, dei capi operai, quindi avevano le loro disposizioni di procedere regolarmente. Le dico, l'unico personale che è stato praticamente, che ha dovuto fare un'attività diversa, era quello del vivaio, perché è quello che si è occupato direttamente di tutti gli arredi, nel senso le piante, i vasi, le fioriere che c'erano all'interno.
Chi era il responsabile dell'organizzazione del lavoro dell'area intorno al Corso Torino, dell'area intorno a Corso Italia, dell'area intorno a Piazzale Tomaseo, in tutta quella zona, diciamo?
Nel ponente mi sembra che allora ci fosse il dottor Petulicchio come responsabile del ponente, del Levante, scusi, quindi che aveva, perché noi avevamo una struttura Levante, certo. Centro, ecco, nel Levante mi sembra proprio di ricordare che fosse il dottor Petulicchio.
E del centro?
Nel centro aspetti, allora adesso bisogna, perché gli organigrammi sono cambiati, comunque nel Levante era sicuramente il dottor Petulicchio, che probabilmente aveva anche la zona del centro come dirigente, come funzionario direttivo.
Quindi era lui quello che organizzava l'attività lavorativa,
sì,
le squadre, e sceglieva,
ecco,
le
poi aveva, fare. Aveva dei tecnici di zona, uno per la Valpolcevera, uno per la Valpolcevera, ce n'era uno per il Levante, quindi c'era una serie, ognuno aveva due o tre tecnici di zona, chiaramente, certo. Poi c'era questo.
Non ho altre domande?
Grazie.
Allora, c'è una produzione del PM, no?
Prego?
C'è la produzione del PM, ci sono problemi?
Questa fotografia, questa fotocopia di fotografia che preannuncia, poi invece foto che fanno parte.
Una è la fotocopia di fotografia, lì non c'è problema.
Null'altro.
Ok, basta.
No, però al computo metrico l'abbiamo chiesto prima, cioè.
No, c'è stato un atto in cui il dottoressa, il pubblico ministero ha detto al testimone se faceva suo una sorta di valutazione dei danni.
Il computo metrico che gli ho mostrato mi ha detto che proveniva da lui. E quello che ho prodotto, che ho dato in mano al...
Proveniva da lui o lo faceva proprio?
Lo fa suo, è diverso, infatti.
Promana da lui o lo faceva proprio oggi?
Se avevate il controesame per chiedere se promanava,
no,
se lo faceva,
mi scusi,
suo.
Io ho capito che lui ha detto che lo faceva suo adesso. Lei.
Chiedete, non sono io sotto esame, io ho fatto una produzione e al momento in cui chiedevo la produzione ho chiesto, proviene dal suo ufficio, lo fa suo, mi ha detto sì, gliel'ho mostrato e senza firma.
Lo fa suo.
In sede di controesame si poteva, vabbè, chiedere tutti i dettagli. Invece
non serve, posso prendere visione del computo metrico, signor Presidente? Per quanto riguarda questa difesa, non vi è opposizione alla presentazione della foto, ovviamente. Per quanto riguarda il computo metrico, non promana, come ammesso dalla stessa parte, da lui stesso. Promana, lui dice, dall'ufficio e soprattutto lui stesso ha dichiarato che per quanto riguardava tutte le perizie, eccetera, non ha potuto, lui non ha mai verificato la correttezza dei dati, fidandosi ovviamente di coloro i quali hanno fatto il lavoro. Nei limiti quindi c'è quindi l'opposizione, oppure se lo si vuole proprio acquisire, in questi limiti di prova di lavoro fatto da terzi, che però non si sa né se corrisponde a veridicità né a meno.
Allora, le produzioni sono ammesse in quanto documenti provenienti dal test. Breve sospensione.